Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
E siamo così giunti al quinto appuntamento con Mondo SLA, ogni sabato mattina dalle 11 alle 12.30, sempre con me, il cucciolo Mannaro, oggi nelle vesti di Luca Chiavaroli, e con il nostro presidente Lorenzo D'Andrea. Lorenzo, buongiorno.
Buongiorno a te Luca, grandissima puntata quella di oggi, perché parliamo dell'importanza del caregiver familiare.
Eh sì, una grande puntata.
Sì, perché la figura fondamentale per il paziente SLA è senz'altro il caregiver familiare.
Eh sì.
Quinta puntata, sabato 5 giugno, c'è il sole qui a Pescara.
È un po' plumbeo questo sole.
Come direbbe il nostro capitano. Tanti gli ospiti di oggi,
sì,
con testimonianze dei veri caregiver dei pazienti SLA. Partiamo intorno alle 11.30 con la signora Elena Vignelli, poi ci sarà Giusy Murgante, Benedetta Ferravini, e la sorpresa di questa mattina è che ci sarà Barbara Giugioloni, una nostra conoscente paziente SLA di Macerata, che è riuscita a scrivere addirittura un libro con il puntatore ottico.
Beh, è una grandissima cosa quella che è riuscita a fare la signora Barbara, e noi abbiamo necessità di sentire la sua testimonianza.
Perfetto, allora ricordiamo che questo programma è offerto da?
Da Vitaler e Medicasa, ovviamente, e tanto che ci siamo ricordiamo anche il numero per entrare in contatto con noi, il 371-48-14966.
Perfetto, noi partiamo subito e lo facciamo con Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita. Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita, caro Luca Chiavaroli, ancora buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te e tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente facciamo dei saluti, salutiamo innanzitutto tutti.
Sì,
poi ovviamente
da tutta Italia.
Certo, ovviamente, salutiamo Francesca e Giovanni che ci scrivono.
Parliamo di caregiver familiare sulla SLA.
Sì.
Lo facciamo in un primo momento parlando del caregiver in generale, quindi dicendo che praticamente il termine caregiver, tradotto in termine inglese, significa qualcuno che dà cura. Indica proprio il prendersi cura dell'altro, l'altro che non è autosufficiente, l'altro che è affetto da una patologia cronica e invalidante, l'altro con il quale di solito si ha uno stretto rapporto familiare. E da qui, Luca, sono due le tipologie di caregiver che vengono distinte.
Eh sì, hai detto bene, sono due, infatti distinguiamo il caregiver formale è quello informale. Il caregiver formale sono quelle tutte quelle figure, diciamo, professionali che svolgono questo lavoro, perché è di per sé proprio un lavoro, e che vengono retribuite. Invece quello informale è colui che si prende cura in maniera continuativa e non retribuita. Spesso a monte della scelta del caregiver informale vi è proprio l'affetto rivolto ad una madre, ad un figlio, ad un marito, comunque ad un familiare. L'affetto, il legame di parentela, le condizioni socio-economiche, le condizioni di vita conducono alla scelta di abbandonare o di mettere temporaneamente in stand-by la propria vita, gli obiettivi di studio, la vita lavorativa, la vita sentimentale e la vita costruita o in via di costruzione.
Quindi diciamo che il lavoro del caregiver è un lavoro a tutti gli effetti, è a tempo pieno, soprattutto per la SLA. Non è solo pratico, ma soprattutto psicologico ed emotivo. Il voler dare un aiuto all'altro, a volte anche il sentirsi in dovere di farlo, fa indirizzare tutte le proprie energie verso l'altro, credendo erroneamente che quelle stesse energie non servano più al proprio sé, al proprio benessere. Infatti nella nostra attività abbiamo spesso notato che tanti caregiver familiari che non hanno assistenza a casa per le attività pratiche intorno al paziente si vedono praticamente annullare la propria vita in favore della persona amata a cui si vuole bene, del familiare.
Sì, è proprio quello il rischio più grande fondamentalmente del caregiver, che vive una situazione sicuramente di difficoltà alla pari, mi viene da dire, del malato.
Abbiamo fatto una distinzione tra caregiver formale e informale. Ci piacerebbe sapere dagli ascoltatori di tutta Italia, anche perché questa non è una vera figura riconosciuta come retribuita se è svolta dal familiare, se in altre regioni c'è già qualche legge che regola e soprattutto dedica risorse ai caregiver familiari. Quindi Parlo per tutti i pazienti al di fuori dell'Abruzzo. Se volete scriverci, potete farlo al
371-481-4966. Raccontateci insomma anche la vostra esperienza da caregiver.
Andiamo avanti e lo facciamo con i mitici Red Dot. Sempre in diretta su Radio Isav dal cuore pulsante di Pescara.
Eh sì, di Pescara, che bella la nostra Pescara, quanto la amiamo, eh?
Tanto. Allora, stiamo parlando del caregiver familiare, del ruolo del caregiver familiare e del fatto di doversi veramente mettere da parte per aiutare la persona amata o il familiare vicino che non è autosufficiente. E da qui il rischio per il caregiver è la compromissione appunto della qualità di vita, oltre a quella del paziente, anche della sua. Infatti spesso si incontrano caregiver che, pur di stare vicini al proprio congiunto, hanno scelto di rinunciare a gran parte dei propri interessi. A questo proposito è da rilevare l'importanza di mantenere vive le relazioni sociali con la famiglia allargata e con gli amici anche nei momenti più difficili della malattia. E vogliamo dire questo nel senso che, a proposito di quanto ci ho detto, Radio Isav nasce proprio per questo. Nasce con l'obiettivo dell'inclusione sociale, della condivisione, un angolo di approfondimento, un angolo in cui ci si sente appartenenti ad una grandissima famiglia che dall'Abruzzo sta prendendo piede in tutta Italia.
Sì, un'associazione che è quella di l'associazione ISAV, che è vicina al malato, ma soprattutto nel quotidianamente, quello che facciamo quotidianamente, perché io sono un volontario dell'associazione ISAV, al malato e alla famiglia soprattutto.
Perfetto, ci vuoi parlare invece di un report, di una ricerca che è stata fatta l'anno scorso a maggio?
Sì, perché a maggio 2020 è stato condotto un report di ricerca condotto appunto nell'ambito del progetto Time to Care, che ha coinvolto quasi 100 caregiver nel territorio nazionale. E ovviamente da questo report sono usciti vari dati devono essere per forza attenzionati, in quanto l'85% dei caregiver sono donne con un'età media di 57 anni e le risposte dei partecipanti sono pervenute per la maggior parte nelle città del nord Italia. Il 6% di loro ha perso definitivamente l'attività lavorativa, mentre un caregiver su 4 ha ridotto le ore di lavoro o ha temporaneamente sospeso l'attività professionale. Nel 27% dei casi il rapporto con la badante è stato interrotto e l'88% dei caregiver chiedono informazioni riguardanti l'assistenza alla persona in stato di necessità. Il 73% chiede servizi di assistenza domiciliare e il 51% richiede un sostegno psicologico, aiuti per sé e per la propria casa.
Ecco, questo è un altro aspetto fondamentale, perché il dramma della SLA non è solo la persona che da un giorno all'altro, magari con un'età media dai 56 ai 58 anni, che oggi viene colpita dalla SLA, è costretta a perdere, cioè a lasciare il lavoro, ma anche della persona vicina, cioè una famiglia che di punto in bianco si blocca di fronte a una malattia devastante.
Sì, è inevitabile, in quanto comunque il malato ha bisogno di un aiuto, di un sostegno H24, e inevitabilmente quindi il caregiver che si fa cura di sé riscontra tutte queste necessità, come abbiamo visto. Ad esempio il 6% ha perso definitivamente l'attività lavorativa, comunque il 51% richiede un sostegno psicologico, ma questo 51% in realtà forse mi viene da pensare che in realtà sia anche un numero più basso,
sottostimato,
in quanto qualcuno ne ha bisogno, ma effettivamente forse non se ne rende nemmeno conto di aver bisogno di un sostegno psicologico.
Noi abbiamo affrontato sabato scorso, nella quarta puntata, proprio gli aspetti psicologici della SLA, e l'abbiamo fatto veramente con due dottoresse, psicologo e psicoterapeuta, e con il prof Marco Santilli. Per chi volesse, in podcast si può riascoltare anche tutta la puntata sugli aspetti psicologici.
Sì, la puntata è disponibile in podcast sul nostro sito io sono ancora vivo.org/podcast, quindi nella sezione podcast, o comunque sul nostro canale YouTube Radio Isav.
Perfetto, tra poco avremo invece la prima testimonianza di Elena Vignelli, cioè moglie di Mario Ballarini, cioè il primo, lo diremo anche dopo, che ha fatto conoscere la SLA in Abruzzo.
serio.
E questo era Giorgio Moretti con Serio, la nuova canzone di Giorgio Moretti, una grande hit che passiamo ovviamente qui su Radio Visa.
Ti sei permesso anche di cantarla?
Vabbè, sì, no, perché io ho sempre questa indole del canto che è più forte di me.
È più forte di te, infatti abbiamo capito che sei anche stonato. Allora, siamo arrivati al momento di ospitare una delle persone a cui io voglio tanto bene, perché l'ho conosciuta un po' di anni fa. E ha avuto un marito che purtroppo è venuto a mancare pochi mesi fa, che è stato il primo paziente, diciamo, che ha fatto conoscere la SLA in Abruzzo. Elena, buongiorno, con piacere ti ospita i microfoni di Radio ISAB.
Grazie Lorenzo, buongiorno a tutti, vi ringrazio per questo intervento.
Noi dobbiamo ringraziare te perché Mario è stato uno dei pazienti più longevi che ha avuto la SLA, con oltre 25 anni di malattia. Ci vuoi raccontare la tua esperienza con Mario, Elena?
Allora Lorenzo, la prima cosa che voglio dire in assoluto, e poi passo in grosso modo alla nostra storia, è ISAB sul territorio è fondamentale, è un filo conduttore importantissimo.
Grazie Elena, ma sì, non è solo ISAB, questa patologia si conosce soprattutto grazie a te e Mario, che tantissimi anni fa, molti di più di quelli che ho combattuto io, 11 anni, noi parliamo con te di 25 anni di malattia, sì, ha fatto conoscere questa patologia a tutti, perché i malati di SLA sono malati purtroppo invisibili che vivono a casa, se non vai a trovarli non puoi capire che situazione vivono.
Assolutamente. Comunque niente, questa sorpresa arrivò nel 96, fine 96, inizio 97. All'epoca c'era all'ospedale di Chieti il dottor Uncin, che poi ha diagnosticato la SLA a Mario. E di conseguenza Lorenzo, niente, ci siamo rimboccati le maniche come sempre, sai benissimo, non ci siamo mai fermati, siamo andati avanti. Ovviamente poi c'è stata tutta una trafila difficoltosa da seguire, ma soprattutto i primi 10 anni sono stati veramente tragici, perché comunque questa malattia era poco conosciuta e non avevamo aiuto proprio di nessuno, neanche delle ASL, perché era una cosa che era appena nata.
Quali sono stati i sintomi, Elena, di Mario?
I sintomi di Mario praticamente sono stati, Mario ha avuto gli arti e le gambe, non riusciva a muovere le gambe, perdeva forza alle gambe, non riusciva a muovere i piedi, proprio le dita dei piedi.
E poi invece lui ovviamente, da quello che mi ricordo, aveva un'attività.
Sì.
E poi invece il decorso della malattia?
Il decorso della malattia, vabbè, ballerini per i primi 4 anni, io lo chiamo ballerini perché tu sai benissimo, sì, che io a lui davo del lei.
Sì, splendido rapporto.
Sì, bellissimo proprio. E dunque niente, i primi 4 anni, insomma, un po' con il bastone, poi con la carrozzella, e poi nel 2001 arrivò la trachea. Arrivò l'atracheo e di conseguenza, vabbè, ricoveri in ospedale e dimessi con tracheo, e lì era il problema, che il caregiver in questo caso doveva fare un percorso, ma il percorso non c'è stato, perché io sono stata praticamente non guidata, mi hanno detto: signora, deve aspirare così, tornata a casa, arrivederci, grazie, ci vediamo. Dimessi proprio con nessuna assistenza infermieristica a casa. Dunque te lo devi risolvere tu, qualsiasi cosa succeda, e buonanotte. E di conseguenza Lorenzo non è stata facile per niente. Chiaro è che al ballerini l'ho guardato un attimo negli occhi e gli ho detto: ballerini, capisci a me, io se tu vuoi fare la malato, questa strada non è per me, qua bisogna lottare tutte e due. Di conseguenza poi lì, lo sai benissimo Lorenzo, abbiamo fatto la carrozzella per lui, abbiamo creato un mondo intorno a lui, perché noi non volevamo essere, come ti posso dire, Mario non voleva essere ammalato di SLA e io non volevo essere il caregiver che piangeva dalla sera alla mattina al capezzale dei ballerini. Dunque qua abbiamo creato tutta una bella atmosfera di amici, di computer, di collegamenti con amici, di auguri che lui faceva, insomma avevamo proprio un bel rapporto anche per quanto riguarda le relazioni sociali, no?
Ma infatti io l'ho potuto vedere e toccare con mano, perché eravate circondati veramente da tantissime persone, e questo lo si fa solo se la famiglia è in grado di farlo, perché sennò ci si isola.
No, esatto, ci si isola, questo non, fortunatamente non è successo a noi. E poi comunque, Lorenzo, ti ripeto, ci siamo sempre guardati negli occhi e abbiamo detto ok, è successo, è arrivato, e Mario, dobbiamo andare avanti per noi, dobbiamo andare avanti per i nostri figli, perché non devono vedere due genitori depressi, anzi, devono vedere due genitori che comunque combattono.
Sì, ma infatti io credo, da quello che ho, quando vi ho conosciuto, da quello che ho capito da subito, che avevate un rapporto di vera sincerità tra voi due, ma anche con i vostri figli.
Sì, non assolutamente, Lorenzo. Chiaro è che poi le battaglie sono state infinite. Però oggi quando ci ripenso, penso alla nostra storia e penso che comunque sia stata nel dolore anche una bella storia di vita, anche perché, Lorenzo, noi lo sai benissimo quante lotte abbiamo fatto, le prime battaglie che abbiamo fatto è proprio per ottenere i comunicatori.
Certo.
E abbiamo portato avanti questa battaglia, ovviamente vinta su tutti i fronti. Infatti oggi chi ha bisogno del comunicatore non ha più i problemi che abbiamo avuto noi in passato.
Sì, infatti oggi diciamo che è una prescrizione automatica. Allora, Elena, noi facciamo un break con una canzone e poi torniamo, perché vogliamo sapere come tu personalmente hai vissuto i 25 anni da caregiver e anche i tuoi figli.
Sempre in diretta ai microfoni di Radio ISAV, sempre qui con noi, alla mia destra, il mio presidente, amatissimo Lorenzo D'Andrea, e io sono Luca Chiavaroli, ovviamente.
Sono le 11.35 e noi siamo sempre in collegamento con Elena Vignelli, moglie di lo storico, grandissimo, sempre con noi, Mario Ballarini. Elena, ancora buongiorno.
Buongiorno Lorenzo.
Allora Elena, abbiamo parlato un po' della storia di Mario, di quello che è successo dal suo punto di vista clinico, ma anche burocratico, da 25 anni fa.
5 anni.
Sì, voglio chiederti invece come tu, visto che è l'argomento della giornata di oggi, come tu come caregiver hai vissuto, hai impostato l'assistenza di Mario.
Allora Lorenzo, ti dirò, soprattutto con i figli ho detto ragazzi, papà adesso è così, è presente, è vigile, è con noi chiaramente sulla carrozzella, però comunque voi dovete fare la vostra vita, assolutamente. Io non me la sono proprio sentita di, come dicevo prima, di piangermi addosso, è successo a me, no. I miei figli dovevano comunque fare la loro vita, il loro lavoro, le loro cose di tutti, che fanno tutti i ragazzi, diciamo, chiaramente poi con l'aiuto, perché i ragazzi sono stati fondamentali per aiutarmi in questa storia. Quindi, però diciamo che volevo assolutamente che i ragazzi facessero la loro vita, questo è fondamentale.
È fondamentale, ma anche diciamo una delle cose che tante famiglie invece stentano a capire, perché poi i ragazzi sono giovani, devono comunque crescere, devono crearsi un proprio futuro. Prima abbiamo parlato di un caregiver familiare che soprattutto sulla SLA deve essere presente H24. Tu per 25 anni sei stata presente H24.
No Lorenzo, ribadisco, i ragazzi devono fare la loro vita e anzi devono crescere più forti di prima.
Sì.
Devi essere più forte di prima.
Quindi Elena, tu ti sei fatta aiutare in 25 anni o sei stata da sola con ovviamente l'aiuto dei figli di cui parlavamo prima?
Allora Lorenzo, qua mi viene da ridere. Mi viene da ridere perché posso dirti sì. In 10 anni, come ho detto prima, io dentro questa casa non ho visto nessuno. Di conseguenza io mi sono costruita una SLA a personam, chiaro? E niente, di conseguenza poi Lorenzo mi sono basata su quello che tutti i giorni si presentava, proprio infatti, ma con una serenità incredibile e con una forza di Mario notevole, e tu sai benissimo che l'ha avuta sempre fino all'ultimo, diciamo.
Assolutamente, sempre con il sorriso. Elena, vogliamo lanciare per chiudere un messaggio a tutte quelle famiglie che stanno ora affrontando questa patologia?
Sì, Lorenzo, io ho fatto proprio un succo, ma brevissimo, di quello che praticamente poi ha attraversato i nostri 25 anni, e lo riepilogo proprio in due parole. Allora, per avere gli ausili inizialmente, che erano proprio gli ausili che gli servivano per deambulare, ho dovuto praticamente litigare con i vari uffici che dovevano rilasciare gli ausili per la deambulazione. Abbiamo avuto i ventilatori bloccati all'improvviso, un'invalidità non riconosciuta, le visite mediche al quarto piano a Pescara con la trachea, in rianimazione, e praticamente ci hanno detto: se non vi calmate, a mio marito, sedo suo marito. Ho praticamente preso il medico e l'ho sbattuto di spalle contro il muro. Cambio canone in fretta e furia, perché purtroppo non c'è tempo per i malati di SLA. La fisioterapia viene molto sottovalutata, non è così. La fisioterapia deve essere la prima cosa, perché è importantissima per un malato di SLA. Visite a sorpresa dall'INPS, lasciamo perdere. L'ossigeno, le bombole dell'ossigeno, non lo so adesso come arrivano, ma sinceramente spesso e volentieri sono fatiscenti. Un'alimentazione, l'alimentazione di Mario è stata tutta casalinga, senza Nutrison, senza niente di niente. Ovviamente poi tutto quello che necessita intorno ai malati di SLA, come integratori, vitamine, colliri, cremi, spray e tutto ciò che concerne la pulizia personale, questo è tutto esclusivamente a pagamento. Piano terapeutico che fa ASL per assistenza infermieristica, sono sempre lotte e battaglie a non finire. Io adesso voglio dire, ma questo mi esce dal cuore sinceramente, da me e da Mario. Io l'unica cosa che vi posso dire è: non abbattervi mai e prendete la giornata sempre con il sorriso, perché questa è la forza. Questa è la forza, altre non ce ne sono. È la voglia di vivere, è la voglia di vivere. È arrivata la SLA. La SLA bisogna batterla col sorriso, combatterla col sorriso.
Perfetto, Elena, sei stata impeccabile, perfetta. Anzi, per chi volesse, siccome ha parlato di alimentazione fatta in casa, che facevi tu, e io lo so, e l'hai fatta per tutti gli anni in cui Mario ha avuto questa malattia. Chi vuole avere informazioni può scriverci sul nostro numero WhatsApp per poi mettersi in contatto con Elena. Elena, io ti ringrazio tantissimo, anche nel ricordo di Mario. Elena, buona
grazie,
giornata.
Lorenzo, grazie a tutti voi e forza Associazione ISAV, grazie.
Grazie Elena, grazie. 11:47, sempre in diretta qui dal centro cuore pulsante di Pescara, Radio ISAV. Stiamo parlando dell'importanza del caregiver familiare e dobbiamo assolutamente ringraziare Elena e le sue parole di testimonianza di 25 anni di SLA.
Sì, un'importanza che nelle parole di Elena risulta evidente l'importanza di questo caregiver, che grazie alle sue parole io credo si possa veramente cogliere come dovrebbe essere affrontata la SLA. Vedi, la signora Elena ha vissuto insieme al marito 25 anni di malattia, che sono tantissimi.
No, ma poi come conosce tutte le problematiche legate alla patologia, non solo del paziente, cioè problematiche del paziente, ma tutte quelle connessioni pratiche, tecniche, quasi superiore ad un infermiere, certo, legate al paziente.
Eh sì, vivi 24 ore su 24 in sostanza quello che è la patologia, quindi inevitabilmente sei costretto ad imparare tutto quello che puoi.
Tu pensa quale carico di lavoro come caregiver ha avuto Elena in 25 anni di malattia.
Sì, è proprio di carico di lavoro del caregiver quello che, di cui vogliamo parlare, perché appunto questo carico dipende e comprende diversi fattori, come la durata dell'aiuto, ovvero per quanto tempo durante la giornata il familiare necessita di cure ed assistenza, quindi nel nostro caso, nel malato di SLA è H24. Quali autonomie ha perso, quali ha conservato, in quanti aspetti della vita quotidiana necessita di aiuto, la coresidenza e la situazione socio-economica inevitabilmente.
Ovviamente questo è un concetto generale di caregiver, certo. Perché poi nella SLA parliamo di un aiuto H24.
Eh sì, è proprio così. Poi il proprio benessere, quanto tempo il caregiver dedica a se stesso, se e in che misura la vita sociale ne ha risentito, qual è la percezione del proprio benessere psicofisico, qual è il proprio stato emotivo. E inoltre lo sviluppo di sintomatologie come i disturbi del sonno, i disturbi gastrointestinali, la salute a rischio, la fatica, la fiacchezza, sono tutte situazioni che può andare incontro il caregiver. E l'essere riconosciuti, ovvero quanto gli sforzi quotidiani vengano riconosciuti dagli altri familiari, dagli amici, dai coniugi.
Questo è fondamentale, perché spesso all'interno delle stesse famiglie si hanno delle mansioni diverse, ognuno va a guardare quello che fa di più e quello che fa di meno, ma non
è così.
Non
deve essere
così.
Ci
sono magari compiti diversi svolti in momenti diversi che hanno tutti la stessa efficacia.
Certo.
All'interno della famiglia
bisogna aiutarsi a vicenda, essere una spalla per ad esempio un amico di un caregiver. Se più fa sentire la sua vicinanza e più la persona stessa si sente forte e dà forza al malato.
Bravo. Questi anni di volontariato ti hanno cambiato, caro Luca Chiavaroli.
Grazie.
Allora, noi andiamo avanti e tra poco avremo un altro ospite che è Giusy Murcante.
Radio Isab. Io sono ancora vivo.
Una pura passione è quella che ci accomuna, quella di stare anche qui davanti ai nostri microfoni e ascoltare queste testimonianze che sono veramente fondamentali. Sono fondamentali per noi, per i nostri ascoltatori e per i malati soprattutto.
Sono pillole di cultura e come promesso abbiamo ai nostri microfoni Giusy Murcante, figlia di Giovanni Murcante. Giusy, buongiorno.
Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno,
buongiorno
Giusy.
A tutti.
Allora, voglio ricordare per chi non lo sapesse che Giovanni Murcante, oltre ad avere una splendida famiglia, perché praticamente non si sa quanti nipoti, è una splendida moglie, fortuna che saluto, è stato maresciallo dei carabinieri, ma soprattutto è stato il nostro primo paziente in ISAV, che abbiamo praticamente accompagnato durante tutta l'ultima fase del decorso della malattia. Giusy, ci vuoi un po' raccontare la storia di Giovanni?
Allora, io premetto che quando tu mi hai detto, Giusy, ti chiameremo, vogliamo una testimonianza per la malattia di papà e tutto, io ho detto, beh sì, è bello, così portiamo avanti tutti i nostri dolori, le nostre fatiche, adesso mi preparo un discorso. Poi quando mi sono trovata di fronte al mio foglio bianco ho detto, ma io non riesco a mettere giù niente, probabilmente perché me lo sento cucito sulla pelle. E lì ho capito che cosa vuol dire essere caregiver o comunque prendersi cura di questi pazienti, perché non per sminuire le altre patologie, ma la SLA, per chi non la conosce, se non la vivi dentro, nel senso che ci stai vicino e c'hai un familiare, non lo puoi capire, per un semplice fatto, perché la SLA ti toglie tutto, ma non ti toglie il pensiero, non ti toglie la lucidità. Per cui chi ama, chi sta vicino a queste persone, combatte ogni giorno con il sorriso dei loro occhi. E da questo voglio partire.
Emozionante, Giusy.
Perché a volte si pensa, allora io sono infermiera professionale, e sì. Quindi per me, quando ho saputo di papà malato, ho pensato, va bene, io avrò a che fare con la malattia, a confronto della salute. Non mi hanno sempre insegnato come si fa nei reparti e come è giusto che sia. Poi invece, per quanto tu possa essere preparata, e ti parlo da infermiera, figurati chi non lo è, tante famiglie che non hanno questa fortuna, ti trovi di fronte a questa malattia e ti trovi impreparata. Perché per quanto tu possa essere preparato ad affrontare e dire io ti amo e mi occuperò di te, hai sempre da combattere con una malattia che è più grande di te stesso, proprio per quel discorso che facevo prima, cioè la lucidità. Perché una persona che, come papà soprattutto, che si occupava di tutto in casa, un maresciallo, teneva tutto sotto controllo, aveva tanti hobby, dalla pittura all'orto, si è trovato da un giorno all'altro fermo, intrappolato nel suo corpo. Per chi sta vicino si diventa un po' come loro, un po' malati come loro, perché capisci che lui vuole fare una cosa e non la può fare se non ci sei tu. E qui mi aggancio a un altro discorso, che purtroppo, per quanto possa essere presente il Servizio Sanitario Nazionale, il malato di SLA non ha bisogno di cure un'ora, due, tre, in base ai bisogni. Un malato di SLA ha bisogno di cure 24 ore su 24. E sfido chiunque a stare vicino a una persona 24 ore su 24 in maniera corretta, senza annullare la propria vita. Quindi combatti con due malattie cardiache, con quella presente e con quello che è la tua vita. E allora non puoi fare la scelta, dici o io o lui. No, insieme. Insieme dobbiamo andare avanti e insieme ti devo fare capire che non ti lascio, non ti abbandono. In tutto questo non voglio essere, non mi voglio allungare troppo, pensa che io ho detto che appena vado in pensione scriverò un libro, ma non per me, perché io in un certo momento ho detto, ma se adesso io non ci fossi qui, se adesso, perché nessuno ti insegna, io ho sentito la signora di prima e mi inchino, 25 anni di assistenza, e io forse non ce l'avrei fatta con tutta la forza dentro, mi inchino di fronte a queste persone. E capisco cosa vuol dire, perché forse 25 anni fa sicuramente non sono come ora, ma io le difficoltà le ho trovate comunque, con la burocrazia, col fatto che ti mettono un sondino in mano e ti dicono aspira, ma adesso io ero preparata. Ma mia mamma, per esempio, che stava 24 vicino a mio padre, a 74 anni si ritrova un malato di SLA da gestire. E soprattutto un uomo lucido, che lo devi impegnare. Io in tutto questo non è per non è per pubblicità o niente, ma insomma penso che tutti sanno e si conoscono. Poi è arrivato questo angelo che si chiama Lorenzo Ingano e quell'appoggio, e con tutti i suoi collaboratori è servito tantissimo, proprio perché per quando la servizio sanitario possa pensare relativamente a questi malati, non può capire ancora, c'è tanta strada da fare. Cosa vuol dire un malato di SLA? Basta pensare che se lo ha bisogno di un ricovero, si spaventano. Io mi sono ritrovata tante volte davanti persone che mi hanno detto, colleghi mi hanno detto, ma noi non lo possiamo gestire. Ed è vero, può gestire in un reparto qualunque un malato di SLA. Ecco, da qui si fa pensare cosa vuol dire in casa. Noi, grazie a mia mamma, a mia sorella, che è un'infermiera, io abbiamo praticamente fatto una sala operatoria, quella stanza era una nursery ad alto livello. Io pensavo e penso tuttora a quelle povere persone che non hanno questa fortuna, e che nella fortuna comunque ci siamo sentite tante volte disperati quando hai bisogno di aiuto da parte di un'assistenza extra. Che non ti danno, specializzata non te la danno, se te la danno i costi sono altissimi, e allora ti devi accontentare di quelle persone che fanno, che mettono gli annunci, fai un minimo di colloquio e vai.
Ma anche lì ci sono difficoltà poi nel scegliere chi deve affiancare il paziente,
perché quando sembrano tranquille. Mia mamma ha subito dei furti, non abbiamo soltanto subito la malattia, perché poi si diventa un po' anche fragili, perché hai bisogno di tutti, hai bisogno di tutto. E quindi nella fragilità, purtroppo, sono state le brutte esperienze, perché qualcuno si è approfittato.
Giusy,
e quindi c'è veramente da scrivere un libro, Lorenzo, io se no non mi fermo più. Fermatemi.
Assolutamente, no, io voglio ricordare Giovanni, per un'uscita che abbiamo fatto insieme quando era ancora in carrozzina, e andammo a un bar, lui preferito, a Chiediscalo, prendemmo un cannolo con una birra, cioè mi è rimasto impresso ogni volta che penso a un cannolo
siciliano d'oro.
Sì. Stupendo. Giusy, vogliamo lanciare un messaggio alle altre famiglie che stanno affrontando ora questa malattia?
Io vi abbraccio virtualmente tutti, perché essendo passata dal tunnel è inutile dirti belle parole, perché si sa quando soffrite e quando soffrono i vostri cari, però c'è uno spiraglio di luce ed è quello che vi dà Dio. Se vi affidate a Dio, Dio vi dà la forza, perché io tante volte mi sono fermata e papà stesso mi dava la forza. Quindi io penso che la forza sicuramente ve la danno anche i vostri cari, però affidatevi a Dio, perché Dio vi dà una forza incredibile. Io mi ricordo che quando assistevo papà è deceduto a marzo del 2020, io anche venendo dal lavoro, oppure anche mia mamma anziana, avevamo una forza che adesso, se ci penso, non avrei. E probabilmente te la dà Dio, perché non è possibile. Allora affidatevi a Dio e cercate aiuto, non vi chiudete, perché a volte pensiamo anche di potercela fare, ma non ce la si può fare da soli. Bisogna avere anche la forza di chiedere a Dio, aiutami a chiedere aiuto, perché ci sono le persone buone, ci sono i momenti belli.
La fede è importante. Sì. Giusy, grazie, un abbraccio a te, a Fortuna
grazie
e a tutta
a
la tua famiglia.
Grazie ancora a voi e a quello che fate.
Buona giornata, Giusy.
Grazie,
grazie.
Arrivederci, grazie.
La radio che fa bene a chi l'ascolta. Sei su Radio Isab.
Io sono ancora vivo. Radio Isab.
Siamo sempre qui in diretta su Radio Isab quando si sono fatte le 12:10 e io non voglio assolutamente togliere tempo a te, Lorenzo, perché abbiamo al telefono un'altra persona, no?
Sì, abbiamo al telefono un'altra persona che innanzitutto volevo dire che Giovanni fa i complimenti sia a Elena che a Giusy per le loro testimonianze, e ora invece abbiamo al telefono una ragazza, Luca Chiavanoni, non ti abbarbicare perché oggi è sabato, stiamo facendo Mondo Sla e stiamo parlando di caregiver familiare. Io do il benvenuto a Benedetta Ferrarini, figlia di Adalgisa, famosissima in Abruzzo. Benedetta, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per la chiamata.
No, grazie a te per aver partecipato. Allora Benedetta, come hai ben potuto ascoltare fin qui, abbiamo dato spazio molto ai caregiver familiari e soprattutto a come è organizzata l'assistenza a casa. Io da te, con te, voglio partire su un po' che quella che è stata la storia di Adalgisa con questa SLA.
Un po' travagliata.
Un po' travagliata. Io ti dico solo questo, io l'ho conosciuta all'ospedale di Chieti lo stesso giorno della diagnosi. Non mi sembrava assolutamente una persona che aveva ricevuto una diagnosi, ti dico solo questo.
Assolutamente, in realtà tutti quelli che la incontrano dicono la stessa cosa, perché ha questo sorriso sempre stampato sulla faccia che fa abbastanza interrogare, a me come figlia perlomeno, ogni giorno che le sto a fianco. Diciamo che mamma, la sua storia è stata un po' complessa, nel senso che lei nel 2017 ebbe un incidente sul lavoro, si era rotta la rotula, quindi da lì si è dovuta fare un intervento, e nei mesi successivi notavamo, io in realtà poco, devo dire che per me è stato difficile capire cosa stesse succedendo, anche perché io ero fuori per l'università. Diciamo che lei sempre di più aveva una mancanza di forza fisica, più faceva la fisioterapia più però non si riprendeva, e ricordo che non fu immediato il fatto della diagnosi, nel senso che non si capiva quale potesse essere il problema. Mi ricordo che un medico addirittura le disse che probabilmente poteva essere una depressione, quindi lei aveva questa mancanza di forze. E grazie a Dio però mia madre non si è mai abbattuta, nel senso che ha sempre capito che c'era qualcosa che non andava, no? Quindi ha continuato a indagare imperterrita fino a quando purtroppo a giugno del 2018, agosto del 2018 ebbe questa sfortunata diagnosi. È stato un momento molto difficile, io personalmente non ho avuto la percezione inizialmente di quello che potesse essere la SLA, io non la conoscevo, non sapevo minimamente di che cosa si trattasse, Però una cosa che voglio dire è che lei, che lo sapeva, ricordo il giorno che è tornata a casa, non si è fatto spaventare, cioè è stata molto, molto vigile, molto amorevole, molto serena, che tu dici come fai a essere, perché dovresti essere serena se ti è stato in un certo senso diagnosticato il tuo destino, un po' inesorabile. E da lì in poi ha lottato, lotta tuttora, la conoscete, cioè Lorenzo la conosci, e lotta ogni giorno per vivere, non sopravvivere, vivere, che sono due cose diverse secondo me, con questo mostro, per me è un mostro la SLA, che ha scombussolato completamente il nostro nucleo familiare comunque, no? Cioè la vita, a un certo punto ti rendi conto che la vita sta cambiando, il tuo modo di dover gestire la situazione.
Sì, è un po' quello che diciamo sempre, che ogni familiare deve riorganizzare la propria vita in funzione, purtroppo, di un paziente che non è autosufficiente.
Una cosa molto importante è il sostegno che uno deve, secondo me, ricevere di fronte a questa condizione, perché tu puoi avere tutto l'amore del mondo, no? Per una persona che appunto è mia madre, però ti rendi conto anche di quello che è il tuo limite, che a un certo punto ti senti un po' abbandonato perché non sai come fare, no? Vedi una persona che sta soffrendo e tu non puoi fare, non le puoi togliere quel dolore, no? Cioè noi non possiamo, io per quanto possa immedesimarmi, non posso capire quello che lei sta vivendo, no? Ci provo ogni tanto a stare immobile, ma non basta, non basta per capire, no? E quindi credo che sia molto importante per chi si trova in queste condizioni avere un supporto emotivo, psicologico. A me, lo dico molto sinceramente, io seguo un percorso psicologico, a me ha aiutato tantissimo, aiuta tantissimo a stare di fronte a questa condizione.
Mi fa piacere, Benedetta, che lo dici, perché poi tante persone sono restie a un percorso psicologico come se fossero persone da curare,
problema,
ma non è così.
Esatto, non è questo, è che tu a un certo punto ti accorgi che tu con le tue forze non ce la fai, perché ti prova talmente tanto. Io credo che sia veramente logorante, perlomeno è la mia esperienza personale, cioè è logorante, perché tu ti senti impotente. Penso che il senso di impotenza sia una delle cose più brutte che noi esseri umani possiamo vivere, e non sai a cosa aggrapparti. Ho sentito la signora di prima che ti parlava di fede, no? È vero che è importante, ma oltre la fede è anche proprio saparsi supportare, perché è solo un modo per poter gestire la situazione, che è una situazione di per sé complessa, ed è una situazione che cambia ogni giorno. Ogni giorno per me è nuovo, cioè ogni giorno è una lotta, sì. Per lei soprattutto, ogni giorno è una lotta.
Sì.
Poi adesso mia madre da qualche mese a questa parte ha subito l'intervento della tracheo, per cui sì, si trova in una condizione di stasi fisica, e a maggior ragione c'è bisogno di un supporto, ed è vero che noi come nucleo ci siamo dovuti riorganizzare, noi caregiver, se possiamo essere definiti così.
Beh, Benedetta, hai detto sicuramente delle parole importantissime, hai posto l'attenzione anche sull'aspetto psicologico, hai sicuramente rimarcato il fatto di una persona come tua mamma che combatte la SLA, non che la subisce.
Esatto.
Per chiudere, un messaggio da lanciare a chi ci sta ascoltando in tutta Italia?
Non lasciatevi sopraffare dalla situazione, nel senso, chiedete aiuto. Io una cosa che faccio costantemente è chiedere aiuto, perché se non si è soli si può lottare. Cioè io credo che nella vita qualsiasi cosa ti succeda, se hai qualcuno che ti è a fianco con la A maiuscola, si può andare avanti, ma lo vedo perché mia madre è così, perché mia madre mi testimonia ogni giorno che si può sempre scegliere la vita, anche se dura, ed è quello che mi auguro io per me, per la mia vita, e quindi a tutte le persone che si trovano a vivere questa malattia, malati e familiari.
Benedetta,
di chiedere aiuto sempre.
Grazie, grazie davvero delle tue parole, che a tratti veramente emozionanti. Del chiedere aiuto ne abbiamo parlato anche due puntate fa. Abbiamo detto che chiedere aiuto è un sintomo di intelligenza. Quindi hai racchiuso in 6-7 minuti davvero tanti concetti che possono essere utili veramente a tutte le famiglie, a tutti i pazienti SLA. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, davvero.
Che canzone fantastica. Piazza Grande di Lucio Dalla, siamo sempre in diretta su Radio Isab, sono le 12.22 e io voglio un attimino dire due parole sulla testimonianza di questa ragazza e di Adalgisa, ovviamente. Perché secondo me sono state delle parole forti, dimostrano tantissima consapevolezza quando ho parlato del supporto psicologico, dell'aiuto che serve ed è fondamentale. E come hai ben detto tu prima, il supporto psicologico, comunque il farsi aiutare, è sinonimo di intelligenza. Questo dimostra proprio l'intelligenza, ma soprattutto la capacità di affrontare i problemi nel migliore dei modi e non vederli più tanto come problemi, ma ostacoli da superare.
Sì, anche perché praticamente questa è una purtroppo è una battaglia che si affronta, ma ti fa crescere prima, nel senso che a 25 anni devo dire che Benedetta è una persona ultra matura, cioè per i concetti che ha espresso.
Sì, è vero, assolutamente è così.
Ma allo stesso modo ci sono parole che pesano tanto, che sono anche quelle di Giusy, cioè da un'infermiera, una sorella infermiera, dover affrontare una patologia anche per loro così difficile. Poi sì, nella gestione casalinga come caregiver familiari.
Ma poi io ho notato la forza di queste persone che sono state colpite da uno stesso male, in sostanza, perché tutte quante sono caregiver di malati di SLA, si intravede la loro forza, la loro maturità, senza fare distinzioni di età, perché come hai detto tu, la ragazza 25 anni, abbiamo sentito le signore più grandi, che però allo stesso modo sono forti, forti e coraggiose.
Sì, anche Elena, io mi ricordo una delle prime volte che conobbi Elena, è una persona con una grinta pazzesca, cioè parliamo di una persona che 25 anni fa ha iniziato a intraprendere percorsi quali ottenere il puntatore oculare. Non si sapeva nemmeno l'esistenza di un software che ti facesse parlare con gli occhi.
E questo dimostra la caparbietà delle persone, che quando vogliamo siamo molto caparbi.
Siamo molto caparbi. Allora, 12.24, noi abbiamo un'altra testimonianza. Una puntata intensissima. Ecco,
veramente molto intensa ed importante. Io ci tengo a dirlo ogni volta, perché ogni volta affrontiamo un qualcosa, un aspetto che sono, alla fine sono tutti importantissimi, che poi messi insieme secondo me fanno veramente tanto.
Allora, abbiamo con noi Barbara Giugioloni. Vi faccio un preambolo prima di dargli la parola. È nata nel 1975, dopo essersi diplomata all'Istituto Professionale di Civita Nuova Marche, ha lavorato come ragioniere e successivamente ha aperto diverse pizzerie. Risiede ora a Macerata, è sposata con Carlo. E, dal loro matrimonio nel 2002 è nata Corinne. Nel 2011 gli è stata diagnosticata la SLA e da allora convive con la malattia, combattendo e resistendo, perché mi si intrecciano le parole, dimostrando una straordinaria vitalità e un immenso coraggio. Devi pensare, caro Luca, che Barbara è riuscita a scrivere un libro intero dal titolo Dettare la speranza direttamente con il puntatore oculare. Allora, buongiorno, siamo in collegamento diretto con Barbara, ma anche con il marito Carlo. Carlo, buongiorno.
Sì. Buongiorno.
Buongiorno Carlo, io ho fatto già un preambolo ed hai ascoltato su quella che è stata la vita di Barbara. Ci vuoi dire qualcosa anche tu?
Allora, sì, ti dico in breve, diciamo, una situazione. Barbara, allora, quando era sana, nel 1996, eravamo fidanzati, abbiamo fatto una pizzeria insieme. E quel tempo tutte le cose al gonfio vele, la pizzeria funziona. Dopo abbiamo con gli anni diverse pizzerie, perché io ero di Macerata, lei di Morovalle. E ci avviciniamo verso casa mia a Macerata e ne abbiamo una villa potenza. di cui lo stesso Barbara, col suo fare la pizzeria fa bomba, io faccio il pizzaiolo. A un certo punto passano gli anni, quando la situazione purtroppo vediamo che Barbara c'ha un problema, diciamo piccolo, si sperava, diciamo che non stringeva più una mano, non riusciva più a dare la pizza, e andiamo a fare dei controlli così per scaramanzia, pensando che non era niente grave, diceva che solamente che era lo stress. E passa il tempo, passa i mesi, la cosa peggiora, che lei magari cominciava a inciamparsi con la gamba sinistra, e la situazione andava sempre più complicata, nonostante facendo delle visite all'ospedale di Macerata, dicevano che sicuramente tornerà normale, perché è una cosa di stress con gli anni dell'attività della pizzeria. Purtroppo la situazione si va aggravando. Tramite persone che conoscevamo, dottori, andiamo in Ancona, dottor Locullo, appena la vede lui ci dice: guarda Carlo, tua moglie ha una malattia grave, la SLA. Io subito in un momento dico: non so che cos'è, è una malattia molto, molto grave, adesso facciamo una settimana e tutti i controlli, e sicuramente al 100% è quella lì. Giustamente fa i controlli di una settimana in Ancona dal dottor Locullo e rileva purtroppo questa brutta malattia. E purtroppo da lì la nostra vita, dal 2011, è cambiata totalmente, perché abbiamo venduto tutto, perché mi diceva che Barbara andava a peggiorare, andava purtroppo paralizzata, non parlava già. Quando mi disse che aspetta del peggio, io non sapevo che dire, avevo un po' paura. E così abbiamo affrontato la situazione vendendo pizzeria, ci siamo rimoccate le maniche, andando anche a destra e a sinistra, per carità, però non abbiamo risolto mai niente, perché pensavamo di fermare questa brutta malattia, la SLA, ma non ci siamo mai riusciti. Barbara è una grande donna, una grande fortezza, come me, che abbiamo voglia di vivere, di lavorare. Purtroppo questa malattia ci ha cambiato un po' la vita, però lei, nonostante oggi, dimmi.
Sì, no, non ti volevo interrompere, ti volevo dire, bello il racconto, fa capire proprio il senso di quello che avete passato. Ti volevo chiedere, oggi stiamo parlando di caregiver familiari, prima di parlare dell'iniziativa di Barbara, e come vi siete organizzati a casa per assistere Barbara?
Ok, esatto, diciamo l'esperienza purtroppo all'inizio è stata dura, perché nessuno c'ha l'esperienza su questa brutta malattia. Sì. Piano piano ci imbarano, diciamo, gli infermieri, gli hostel ci hanno insegnato più o meno, perché Barbara andando a peggiorare veniva attaccata ai tubi con la trachea, la PEG, come ad oggi già Barbara trachea, PEG, catetere, bisogna saperlo fare, bisogna gestire al massimo la situazione. Ma questo ci hanno spiegato, diciamo, gli infermieri, giustamente ci vuole il tempo, ci vuole la pazienza.
Quindi oltre te c'è qualcuno che vi aiuta in casa, ovviamente?
Noi abbiamo due badanti attualmente adesso, perché Barbara e i genitori separati, purtroppo Barbara vive su di me, ecco, sulle spalle mie. Il pilastro sono io, importante per lei, perché il papà, diciamo, tra virgolette, è poco presente, vabbè, passa di quello. Però giustamente tiriamo avanti così, insieme con le badanti. Purtroppo anche ci sono dei costi, perché viviamo con una piccola pensione di Barbara, io non lavoro più da 10 anni, abbiamo fatto anche un raccordo, un caffè per Barbara, però adesso, come dirò adesso in breve, nel senso che abbiamo fatto un libro per
Parlane, un po'. Parlane signor Carlo, e complimenti per quello che fai per tua moglie.
Esatto, abbiamo fatto questo, come ti dicevo, un caffè per Barbara, che da tanti anni che ha funzionato, grazie alla gente che hanno visto la situazione, ha visto anche ci siamo conosciuti, perché con la pizzeria eravamo, non per vantarsi, ma eravamo persone semplici e brave, abbiamo fatto dei buoni risultati. E con questo finale Barbara, dopo un paio d'anni di lavorazione, ha avuto fare un libro scritto da lei con un puntatore, comunicatore oculare si chiama, racconta tutta la sua storia dall'inizio alla fine, significa quando era sana e ad oggi, che purtroppo vive con questa situazione di tracheo, PEG e catetere. È una situazione non bella, però lei, un sogno suo è di fare questo libro, raccontare tutta la sua storia, l'avventura, la disavventura, tra virgolette. però con pazienza abbiamo trovato Alessandro Seri, diciamo l'editore, una grandissima persona che ci ha aiutato veramente, grazie a lui, a fare uscire questo libro che è uscito 3-4 giorni fa, e speriamo che la gente lo acquista, perché da questa persona grandiosa, no, perché io la conosco da più di 30 anni, ma è una persona veramente fantastica, ma come lo racconta e come dice, come diciamo è intitolato, Dettare la speranza, è un libro a leggere, giustamente, perché racconta che la vita è fatta anche di speranza, perché sennò sarebbe la fine, perché è brutto da dire, ma non solo per Barbara, ma tutti gli ammalati. Esatto, anche mi sta correggendo Barbara, anche da piccola purtroppo ha sofferto, però in questi casi bisogna far capire la gente che anche le persone malate hanno la forza di vivere anche in queste
certo,
brutte situazioni.
Anche perché, signor Carlo, innanzitutto mi complimento con Barbara per la splendida iniziativa, e premettendo che io ho già acquistato il libro, mi deve solo arrivare. Ci stanno scrivendo, dove si può acquistare questo libro scritto da Barbara?
Ok, allora, semplicissimo, guarda, ci sono in tutte le librerie in tutta Italia. Poi va sulla pagina di Facebook di Giugioloni Barbara,
che è una star, che è una star, diciamolo.
Bravissimo, esatto. Chi non conosce, ma è conosciuto anche più o meno in tutta Italia.
Sì,
ecco,
sì.
Però va sul link di Barbara, sulla pagina Giugioloni Barbara, c'è il link dove acquista online, che è tutto quanto, mettendo dei dati, email, nome e cognome e la via dove verrà spedito entro 5-6 giorni, col costo di 10 euro, una minima spesa, perché abbiamo messo proprio un minimo, perché è un libro per tutti, anche perché giustamente oggi, come la vita reale, deve capire la gente che col poco, ma il concreto, quello che c'è scritto dentro al libro, quella che conta più che altro.
Assolutamente, il contenuto. Allora, bravissimo, signor Carlo, grazie di quello che ci ha raccontato. Un saluto alla star Barbara.
Barbara, ma se vuoi facciamo un attimo,
sì,
facciamo leggere quello che...
Sì.
Perché Barbara ha fatto una piccola storia. Sì, anche nella tua pagina. Fai quello, sì, che hai scritto tu col puntatore, va.
Sì,
ecco,
sì.
Sta mandando, un secondo solo.
Sì, sì, sì.
Perché questo l'ha scritto Barbara con, diciamo,
il, con il puntatore oculare. Sì, 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 sì.
Esatto.
Siamo abituati.
Esatto, anche questa persona, lei, ma tutti i malati, vivono questa tragica malattia, purtroppo, con scrive con gli occhi, ecco.
Sì, sì.
Vai, va.
Sono Barbara Giugioloni, malata di ISLA da 10 anni, completamente paralizzata, con la trachea per respirare, la PEG per mangiare, c'ho anche il catetere. Non posso fare più niente. Dovete sapere che prima ero molto attiva e sportiva, che non chiedeva niente a nessuno, molto taciturna, preferivo i fatti alle parole. Con il coronavirus, che hanno trovato in batter d'occhio il vaccino, ho capito che non ci vogliono curare. Allora tirate fuori la cura per l'ASLA, non pensate solo ai vostri interessi. Non si può morire così. Io voglio vivere sana come tutte le persone, non mi sembra giusto morire così. Dopo che siamo andati sulla Luna, sono fatte tante scoperte, e per la SLA e per altre malattie niente? Non ci posso credere. Il mio libro Dettare la speranza parla di tutta la mia vita, è un grande inno alla vita e alla speranza. Grazie all'editore Alessandro Seri che si è impegnato a farlo uscire. È una persona squisita. Grazie a tutti quelli che lo acquisteranno nelle giornate delle belle.
Okay. Bravo Barbara.
Bellissimo Barbara, quello che ci hai detto. Bellissimo, emozionante. Veramente.
Veramente. Toccante, perché come dicevo l'ha scritto con gli occhi, tu pensa che roba, è il libro lo stesso, come ti ripeto, non è una, sì, cosa, sì, facile, è tutto qui.
No, assolutamente. Grazie Carlo, un grande abbraccio a Barbara, spero di ritrovarvi di nuovo ai microfoni di Radio Isab e buona giornata.
Grazie di nuovo a te Lorenzo e a tutti quanti, ringraziamo per chi lo acquista questo grande libro, va bene?
Va benissimo, grazie. Francesco De Gregori con La donna cannone.
Eh sì. Proprio lui. Ma Lorenzo, vogliamo ricordare un attimino le testimonianze, quanto sono state belle, forti ed importanti.
Bellissime, una più bella dell'altra. Per chiudere con Barbara Giugioloni, che dicevamo star su Facebook, è proprio così, perché sì, è una delle pazienti più attive su Facebook, come lo era tantissimo Mario Ballarini, ma anche Giovanni Murgante.
Sì.
Con il suo libro, io l'ho già acquistato per sostenerla, ma anche per capire qual è il pensiero di un malato di SLA ancora di più.
Sì, il libro Dettare la speranza, di Serie Editore, appunto, che racconta la storia di Barbara e ci fa capire quanto alla fine un malato non si fermi. Cioè, non c'è limite.
Assolutamente no. Tu pensa alla forza di dover poter scrivere e voler scrivere un libro con il puntatore oculare. Chi solo non ne ha visto il puntatore oculare può capire quanto tempo ci voglia per scrivere, anche se sei velocissimo con gli occhi.
Puoi essere velocissimo, ma ci vuole veramente tanto tempo, anche perché ovviamente si usano gli occhi, quindi non è facile. Bisogna anche prenderci la mano, insomma.
Allora, noi chiudiamo questa puntata salutando una paziente che è venuta a mancare 10 giorni fa, la settimana scorsa, con una lettera scritta da Angela, la sua infermiera, perché poi, vedi, si creano anche quei rapporti umani e non solo professionali che fanno fare la differenza nella vita del paziente, ma anche nella vita di chi si occupa del paziente, oltre il caregiver familiare. E Angela ci scrive: nel ricordo di Santina, solo ora sto pian piano realizzando che non ci sei più. Le mattine senza venire da te mi sembrano vuote. Ti sei portata con te le mie confidenze più intime. Hai vissuto con me le mie gioie, la mia rabbia, le mie tristezze e i miei dispiaceri. Ci siamo fatte tante risate con i tuoi messaggi diretti che scrivevi sul PC. Sei stata una donna cocciuta, ma grazie alla tua cocciutaggine abbiamo potuto vivere di più tempo insieme. Ti ho ringraziato tante volte per quello che mi hai insegnato, per essere quella che sono oggi. Grazie, Santino. Un piccolo pensiero che ora ho voluto buttare giù su due righe e condividere con voi. Grazie per esserci e buona giornata, Angela.
Che emozionante. Che bellissime parole, Lorenzo.
Allora, Mondo SLA, pieno di emozioni, puntata stupenda, devo dire, si conclude qui, 12:43, questo sabato di 5 giugno, secondo me lo ricorderò a vita.
Sì, anche io.
E vi auguriamo un buon sabato e una buona domenica e ovviamente la puntata è...
Ovviamente la puntata è sempre disponibile in podcast da oggi pomeriggio alle 16:30 sul nostro sito iosonoancoravivo.org nella sezione podcast e sul nostro canale YouTube Radio Isa.
Ciao a tutti, ciao Luca.
Ciao.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.